14.37, Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico, news e cultura di Radio Città Aperta. Il tema che stiamo trattando sono le norme, insomma, contenute nel decreto su immigrazione e sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, partendo un po' dall'analisi del fatto che appunto immigrazione e sicurezza vengano uniti tutte e due, insomma, anche un po' in una comune percezione che i due temi, ma come spesso per carità accade, ma insomma diciamo è un po' un modo anche di pensare, un po' una forma mentis, diciamo che i due temi siano strettamente legati. E quindi si è, diciamo, stavamo leggendo a grandi linee tramite il sito dell'agi.it un po' le misure che sono state prese con questo decreto. Però, siccome diversi analisti, insomma, diverse anche voci hanno cercato un po' di spiegare nello specifico che cosa comporterà, ecco, poi l'attuazione pratica di questo decreto, e insomma diverse voci anche si sono levate in maniera contraria al decreto stesso, dicendo che invece di favorire sicurezza o regolamentare l'immigrazione, in realtà creerà più, diciamo, clandestinità, ma in realtà poi i numeri non andrà a incidere poi realmente su i numeri. E come al solito quando si tratta di immigrazione poi si passa dalla ragione, dai fatti, insomma dall'analisi dei fatti, si passa in realtà a un pro contro salviniani, antisalviniani, insomma che cosa questa che sinceramente mi interessa meno, proprio perché mi interessa meno, ma volevo un'analisi più obiettiva. Abbiamo invitato ai nostri microfoni, di Radio Città Aperta, qui all'ottavo giorno, Salvatore Fachile, avvocato dell'ASGI, ovvero l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Fachile, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Fachile, noi insomma abbiamo letto come, diciamo, premessa, un po' per far capire di che cosa si parlava ai nostri ascoltatori, un po' i punti chiave, ecco, di questo decreto. Gentilmente, se ce li vuole un po' riassumere quelli più, diciamo, eclatanti in un certo senso, che hanno creato più discussione, e soprattutto un po' se ci vuole anche fare un'analisi poi nel corso della nostra chiacchierata, un po' sugli effetti pratici di questo decreto e nelle intenzioni del legislatore, ma poi insomma vediamo se queste intenzioni vengono rispettate poi nella pratica, nell'applicazione pratica del decreto.
Guardi, i punti cardine sono diversi. Brevemente possiamo dire che un primo punto riguarda l'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, cioè della possibilità delle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e anche del questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari in presenza di una serie di circostanze molto variegate che sono estranee alla protezione internazionale in senso stretto, no? Cioè quindi all'asilo e alla protezione sussidiaria, cioè tutte quelle situazioni molto, molto variegate che danno sostanzialmente la possibilità alla commissione o anche al giudice o anche al questore di adempiere agli obblighi internazionali, quindi sostanzialmente di rilasciare un permesso di soggiorno in presenza di situazioni delle più varie legate a delle situazioni sia personali del richiedente, sia eventualmente anche delle situazioni del suo paese di origine estranee al concetto di asilo politico o di protezione internazionale. Questo nella pratica che cosa significa? Noi sappiamo che l'Italia concede pochissime riconoscimenti di protezione internazionale e protezione sussidiaria, stiamo parlando di una percentuale pari forse al 17% rispetto alle richieste, e viceversa questo permesso di soggiorno per motivi umanitari veniva utilizzato per innalzare questo tasso bassissimo. Questo vorrà dire che l'abolizione di questo permesso porterà a moltissime persone che non avranno più la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno o di rinnovarlo, perché poi diventa difficilissimo rinnovarlo in certe altre condizioni, e cosicché da produrre un numero molto elevato di persone senza alcun permesso di soggiorno, persone che come sappiamo poi molto spesso sono soggette a delle forme di sfruttamento lavorativo molto, molto forti. Questo insomma è un argomento che conosciamo bene, no? Quindi questo primo pilastro della riforma, del decreto, di questo presunto decreto che ancora insomma non è ufficiale, sarà appunto quello di impedire la regolarizzazione di molte persone che sostanzialmente ne hanno diritto ai sensi di quelli che sono gli obblighi internazionali, che sono relativi alla famiglia, alla salute, alle situazioni che rendono impossibile il rientro nel paese di origine. Un secondo pilastro ha a che vedere invece con l'accoglienza. Noi sappiamo che in questo momento l'accoglienza dei richiedenti asilo è affidata principalmente allo SPRAR, a questo sistema di accoglienze, di piccole accoglienze che è stato sviluppato nel corso degli ultimi decenni.
Potremmo chiamarla una rete diffusa, no?
Una rete diffusa che tra l'altro ci ha resi anche molto famosi in Europa perché sostanzialmente ha dimostrato di essere un sistema molto efficace e in questo momento diciamo è affidato di regola allo SPRAR e in via eccezionale, seppur con numeri molto elevati tuttora, ai cosiddetti CAS, cioè a quelle strutture che vengono invece gestite dalla prefettura e che sono molto spesso dei grandi agglomerati di persone che vengono ospitate e che, come spesso può capitare, può creare anche delle forme di conflittualità sociale perché sono gestiti in maniera molto più, diciamo, molto più approssimativa e con numeri molto più elevati di accoglienza. Ecco che adesso il nuovo decreto quello che fa è abolire sostanzialmente lo SPRAR per il richiedente asilo, limitando l'accoglienza soltanto ai titolari della protezione, ai minori stranieri non accompagnati, e creare come regola appunto l'accoglienza in questi grandi centri che sono gestiti dalla prefettura. Quindi da una parte attribuisce di fatto alla prefettura un potere di gestione molto più elevato, togliendolo sostanzialmente agli enti comunali, agli enti locali, e di fatto quello che fa è agevolare, favorire l'accoglienza sotto forma di grandi numeri. E questo di fatto significa attribuire al prefetto, quindi al potere esecutivo in sede locale, attribuire un potere di creare conflittualità, cioè anzitutto limitare i diritti dei richiedenti asilo tantissimo, poi creare conflittualità e in qualche maniera poi gestire sia la conflittualità sia i fondi, perché come sappiamo è molto più semplice per un prefetto ovviamente attribuire dei fondi rispetto viceversa a quanto accade nello SPRAR, dove il controllo dei fondi da assegnare alle varie cooperative per poter effettuare l'accoglienza è molto più controllato e molto più complesso. Questo secondo pilastro effettivamente è una misura totalmente irrazionale, una misura che apparentemente non ha ragione d'essere, perché i costi, ricordiamolo, sono identici tra l'accoglienza in un CAS e l'accoglienza in uno SPRAR, però nonostante sia apparentemente irrazionale, molto probabilmente è dovuta alla volontà di colpire politicamente lo SPRAR, che era insomma il simbolo della buona gestione dell'accoglienza per quanto riguarda i richiedenti asilo.
Avvocato,
un terzo pilastro,
prego, dica.
No, un terzo pilastro fondamentale, forse di cui si sta parlando un po' meno, è questa grande riforma dell'accesso alla protezione internazionale sotto forma di accesso in frontiera. Cioè quello che vorrebbe fare questo decreto è di spostare tutta la questione dei richiedenti asilo, quindi l'accesso alle procedure dei richiedenti asilo, spostarla in frontiera. Quindi stiamo parlando delle frontiere marittime, stiamo parlando di Lampedusa, della Sicilia, ma anche delle frontiere ovviamente aeroportuali e portuali. Spostarle lì, prevedere, e questa è una cosa gravissima, una forma di detenzione lunghissima, fino a 6 mesi, solo a fini identificativi, cioè una misura completamente abnorme rispetto al nostro assetto costituzionale, prevedere quindi sostanzialmente che le persone che arrivano in Italia con una delle frontiere venga sottoposta a un trattenimento in un hotspot, che prima non era possibile, o in un CPR o addirittura anche in altri luoghi, per un tempo lunghissimo, e allo stesso tempo effettuare su queste persone una procedura accelerata sulla domanda di asilo. Accelerata significa con molte meno garanzie, con molte meno possibilità di avere un contatto con la società civile, di poter effettuare un ricorso, o meglio di avere un effetto sospensivo che poi possa dare alla persona in caso di diniego anche la possibilità di sentire, di avere un riscontro presso l'autorità giurisdizionale. Quindi quello che si vuole fare è rendere periferica, nascosta, occulta e priva di garanzie la procedura di asilo in maniera tale da relegare il fenomeno sociale in pochi luoghi lontani da quelli che sono i centri di interesse e le grandi città.
Avvocato, che cosa ne pensa per quanto riguarda la possibilità di revocare la cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo?
Ecco, questo è un quarto pilastro Si introduce questo nuovo istituto, cioè la revoca della cittadinanza, che tendenzialmente è contraria alla nostra Costituzione, che non prevede appunto possibilità di revoca delle cittadinanze, ma sostanzialmente si inserisce in questo solco di precarizzazione, no? Di eterna di un cittadino straniero. Cioè un cittadino straniero addirittura neanche quando avrà una cittadinanza potrà essere in qualche maniera sicuro al 100% di poter continuare a godere di uno stato finalmente acquisito. Questa è una misura, le dico, sì, importante, non tra le più preoccupanti, perché insomma le altre misure qui incidono su numeri molto più elevati, ed è una misura simbolica che incattivisce, ecco, in qualche maniera i rapporti anche non solo con i cittadini stranieri, ma anche con quei cittadini stranieri che sono diventati italiani, in qualche maniera stigmatizzandoli come soggetti che sono solo temporaneamente o in maniera precaria cittadini italiani. È una visione più ampia sull'appunto l'isterizzazione ancora più feroce, no? del rapporto con i soggetti, con i cittadini stranieri, no? Si inserisce in questo solco che ormai è iniziato da anni, che è stato poi duramente portato avanti anche dal precedente governo con una serie di misure imputabili in qualche maniera al ministro Minniti, e che si inseriscono, possiamo dirlo, anche se in maniera ancora più eccessiva, si inseriscono in questo trend europeo, no? Che punta appunto alla stigmatizzazione del fenomeno in termini di incattivimento, in termini di contrasto sociale, in termini di esclusione, in termini di limitazione della libertà e delle garanzie per i cittadini, no?
Certo, quindi, ma all'interno poi di un panorama di un'Europa che è sempre più sovranista, tendono a stringere un po'. Ma a proposito appunto di stringere le frontiere, no? di tirare le frontiere all'osso, ma avrà questo effetto? Perché diciamo nello spot, nel grande spottone a cui è seguita la presentazione di questo decreto legge congiuntamente con il Premier Conte, alla fine è inutile che ci giriamo attorno, avvocato, cioè il succo qual era? Era che vi sarà una minor presenza, sarà più difficile, e questa difficoltà e questa, come giustamente diceva lei, eterna precarizzazione dello Stato, anche di un diritto acquisito che potrebbe sembrare eterno, come addirittura il diritto sacrosanto alla cittadinanza, appunto, diciamo disincentiva, parrebbe, la migrazione stessa verso i nostri lidi, e quindi diminuirebbe il numero delle presenze, diminuirebbe l'impatto ed eventuali problematiche sociali che la presenza proprio di questi immigrati, di questi migranti, genera col solo fatto di stare qua. Ma praticamente, cioè, queste decreti, se dovesse essere approvato tout court, poi ci sarà la discussione, eccetera, eccetera, vediamo in che misura verrà cambiato, ma facciamo finta che dovesse essere applicato così tout court, realizza quello che almeno per bocca di Salvini viene promesso in un certo senso?
Ma assolutamente no, perché in verità la grande azione di riduzione violenta, con ripercussioni sugli aspetti umanitari enormi, di riduzione degli arrivi, è stata fatta da Minniti, perché ma lo stesso Salvini lo riconosce, quest'anno c'è stato un arrivo in Italia inferiore all'80% ed è dovuto sostanzialmente all'accordo fatto con la Libia, e quindi al fatto di aver costretto le persone a rimanere nelle carceri libiche. La grande mossa assolutamente violenta è stata dal governo precedente. Quello che sta facendo il governo attuale è quello di inasprire i termini e ridurre le garanzie delle persone che resteranno in Italia. Questa è sostanzialmente la grande operazione, cioè limitare ancora di più i diritti di quelle poche persone che comunque riusciranno ad arrivare sulle sponde italiane, e limitarli declassificandoli sempre di più a persone che non hanno una soggettività giuridica, che quindi sono soggetti a sfruttamento di ogni genere. Quindi quello che effettivamente persegue questo decreto non riguarda tanto la quantità delle persone che saranno in Italia, ma che appunto è stata risolta, diciamo, no, violentemente da un altro governo, ma quello che ancora di più riguarda l'ulteriore passo in avanti verso una loro declassificazione da esseri umani a soggetti, diciamo, pseudumani, suburumani. Questo è un po' il, se vogliamo sintetizzarlo non in termini giuridici, un po' il vero obiettivo e l'effetto che effettivamente potrebbe produrre.
E molti analisti, avvocato, hanno detto che questa legge, se dovesse essere approvata così com'è, verrà faxata per aumentare la velocità alla Corte Costituzionale, cioè va direttamente proprio là senza nessun senza passare per il via in un certo senso. E il fatto che presenti dei profili di incostituzionalità è stato, diciamo, una critica che è stata avanzata in questi ultimi giorni da chiunque abbia un po' potuto leggere quello che dovrebbe essere appunto il decreto. Ma la domanda allora che le faccio è, diciamo, quali sono le parti che maggiormente potrebbero essere cassate o riviste appunto dalla Corte, dalla Suprema Corte?
Premesso che ovviamente la Corte, per una questione istituzionale, non riesce ad agire in tempi così rapidi, molto spesso, diciamo, dipende, cioè i percorsi per arrivare alla Corte Costituzionale non sono così rapidi. Detto questo, ci sono alcune bestialità, alcune abnormità assolute, come per esempio la norma che prevede che un richiedente asilo, semplicemente perché viene denunciato, la sua procedura di richiesta asilo viene bloccata e la persona viene espulsa nel suo paese di origine, salvo poi consentirgli dopo anni, in caso di assoluzione, di rientrare. Ma insomma, questa è una, come dire, giuridicamente è quasi buffo, no? Cioè una norma che è chiaramente incostituzionale. Cioè, questo, ci sono tante altre norme di manifesta infondatezza che per dimostrare la quale sarà un po' più complesso, no? Quindi per esempio anche l'eliminazione del permesso per motivi umanitari è una norma che è incostituzionale, perché noi abbiamo una serie di obblighi costituzionali che non possono essere racchiusi soltanto nel diritto d'asilo in senso stretto, no? Ma che necessitano di una norma di più ampio respiro che possa adempiere a questi obblighi internazionali che abbiamo per esempio con la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, per fare un esempio, no? Così anche come infine possiamo dire che la detenzione per esempio di una persona solo per essere identificata fino a 6 mesi è una bestialità, nel senso che per un italiano nella Costituzione dell'articolo 13 è necessario, è previsto che la persona possa essere diciamo bloccata, trattenuta per essere identificata per 48 ore più 48 con una serie di garanzie. Prevedere una detenzione solo per capire la persona chi è per 6 mesi è fuori da ogni norma costituzionale. Cioè, ci sono alcune norme che sono sicuramente palesemente incostituzionali, altre che lo sono sicuramente incostituzionali, ma diciamo richiedono una maggiore riflessione, una maggiore analisi, ma purtroppo il problema è che alcune di queste sicuramente verranno approvate, visto quelle che sono le indiscrezioni, e giungere poi alla Corte Costituzionale non sarà immediato, ecco, non sarà immediato, purtroppo non sarà immediato. Infatti da questo punto di vista sarebbe necessario che il Presidente della Repubblica, di fronte a queste ipotesi di manifesta infondatezza, facesse lui un atto di coraggio per bloccare il decreto, perché se dovesse passare e dovesse entrare in vigore e poi dovesse essere addirittura convertito da questo Parlamento, che non mi sembra di particolare, che ponga particolare attenzione ai profili costituzionali, ecco che allora giungere alla Corte Costituzionale e riequilibrare l'assetto costituzionale del Paese sarà a lungo, non sarà immediato.
Avvocato, un'ultima domanda. Le diciamo, persone che hanno visto degli elementi positivi nel decreto, uno che hanno individuato elementi positivi all'interno di questo decreto, pongono l'accento come, in particolar modo, una volta intervenuto per ampliare il catalogo di reati che, insomma, in caso di condanna definitiva comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, quindi hanno inserito ipotesi delittuose, no, di particolare gravità o particolarmente odiose o sentite come generatrici di allarme sociale nei confronti della popolazione, pongono l'accento questi analisti, insomma, positivi, chiamiamoli così, su una maggiore responsabilizzazione da parte del migrante, che appunto si percepisce come soggetto che deve interagire con una società fatta di regole, insomma regole precostituite già da parecchio tempo, e quindi in un certo senso lo rende più responsabile, più accorto, più attento nel comportarsi durante il periodo di permanenza nello Stato stesso. Lei che cosa ne pensa in tal proposito?
Guardi, veramente questa idea presuppone l'idea di uno Stato debolissimo, perché in verità di fronte a uno Stato normale come lo Stato italiano non si può aver paura così tanto della commissione di reati che sono di relativa importanza. Ora magari le faccio un esempio, tanto da abbandonare le garanzie costituzionali e prevedere che si colpisca duramente in via preventiva ogni possibile pericolo. Cioè, le faccio un esempio, una delle norme, uno dei reati che è stato introdotto è quello delle minacce a pubblico ufficiale. Ora, si capisce che prevedere come sanzione il diniego della protezione internazionale di una persona che fugge dalle persecuzioni solo perché ha commesso un reato di minaccia a pubblico ufficiale, che cosa significa? Significa, da una parte, ovviamente, purtroppo attribuire nella dinamica di potere con le forze di polizia un potere enorme, ovviamente, alle forze di polizia, ma a parte questo significa pensare che lo Stato italiano ha così tanto paura di un reato come la minaccia pubblico ufficiale da andare a violare addirittura la Convenzione di Ginevra, andare a violare semplicemente i termini di ragionevolezza e prevedere la revoca di uno status di protezione nei confronti di una persona che scappa da forme di persecuzione che sì, quelle sì, sono forme di persecuzione gravissime e contrarie ai nostri principi costituzionali. Ecco che allora prevedere delle sanzioni così abnormi nei confronti di reati che sono veramente non così gravi, in qualche maniera o fa ovviamente leva su una necessità mediatica di diffondere dei principi che faceva un po' a cui faceva riferimento anche lei, oppure semplicemente presuppongo che lo Stato italiano sia uno Stato fragile, uno Stato che si sta decomponendo, tanto da aver paura così tanto di reati di così poco valore.
Avvocato, a me non resta che ringraziarla, insomma, per la sua chiarezza. Insomma, spero di poterla ricontattare qualora ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni in questo campo della migrazione, che tra l'altro è un campo che è totalizzante nella narrazione di questo, o almeno di parte di questo governo, perché insomma non passa giorno che si parla di migranti e migrazioni, quindi qualcosa mi dice che magari in futuro avremo modo di risentirci. Per il momento, avvocato, grazie mille per essere stato nostro ospite.
Di niente, a presto, buona giornata.
E ringraziando Salvatore Fachile, avvocato dell'ASGI, che ricordiamo è appunto l'associazione per studi giuridici sull'immigrazione, e dopo così tante parole insomma su questo decreto Salvini, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, di esservi stati utili, insomma, di esservi stati utili per spiegare meglio le dinamiche che sottendono un po' e all'approvazione del decreto e nelle norme contenute nel decreto stesso. È arrivato il momento di sentirci un po' di buona musica.